Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aerea. Oggi è mercoledì 20 novembre, chi vi parla è Stereo Dubaldi. Vediamo subito di tuffarci nella rassegna stampa leggendo il sito di Radio Aerea. Premetto subito che abbiamo alcune notizie che ci attraggono in modo particolare. La prima che mi permette anche di stemperare un pochettino i toni esagerati è quella che riguarda la questione dei 5 recanatesi che sono rimasti senza pasto del social food domenica scorsa, quindi neanche senza dolce, perché il pasto domenicale è fatto anche di una razione di dolce, di una porzione di dolce. Certo, ci sono rimasti un pochettino male, noi l'abbiamo sottolineato nella notizia, abbiamo detto che si aspettavano magari una comunicazione da parte degli enti responsabili di questo disservizio, però abbiamo sempre parlato di disguido, non abbiamo parlato di dolo, un disguido, un increscioso anzi disguido, è finita lì. Ora insegna Andreotti una verità che nel campo giornalistico dovrebbe essere tenuta a mente da coloro che svolgono un'attività politica, amministrativa o quant'altro, che a volte replicare o precisare una notizia significa o chiedere magari una rettifica ad una notizia. In questo caso non c'è da dare nessuna rettifica perché la notizia è vera, e che se viene appunto chiesta la precisazione o comunque la rettifica appunto della notizia, diceva Andreotti, è come dare la notizia due volte. E c'ha ragione, tanto più c'ha ragione in questo caso. Perché? Perché in realtà nel fare un comunicato l'amministrazione comunale a firma del responsabile assessore ai servizi sociali, Emanuela Bergolesi, insieme alla Croce Gialla, responsabile Elisabetta Bernacchini, non è che smentiscono la notizia data dal sito Radio R o dal Carlino, la confermano. Dice nessun disservizio, è stato solo un banale disguido, chiamiamolo come ci pare, quello che abbiamo chiamato noi. Intanto non abbiamo definito nessun disservizio, abbiamo definito un increscioso disguido che va inquadrato come tale, nulla di più. Giusto segnalare l'inconveniente che certamente ha rappresentato una situazione spiacevole di cui ci rammarichiamo, comprendi disappunto gli interessati, ma invito a non creare allarmismi e sensazionalismi inutili che possono screditare l'egregio lavoro e prezioso servizio la Croce Gialla svolge non uno ma 365 giorni all'anno. Ora io non mi fermo qui, poi lo potete leggere completamente, perché su questo tono, no? Ecco, non creiamo allarmismo. Cioè, allora, intanto l'allarmismo non l'ha creato nessuno, quindi il fatto di accentuare questo aspetto, quasi più preoccupato di quello che era stato riferito dal sito Radio R, significa non dare la notizia due volte, ma darla tre volte, perché aumenti l'interesse e magari aggravi anche la situazione, la posizione sia della Croce Gialla che del Comune. Statevene zitti, non succede niente, bastava una nota, siamo dispiaciuti di quello e no, e cercheremo di non e che questo non avvenga più. Tant'è vero che muniranno i clienti, cioè i 5 cittadini che ricevono questo pasto, dei 5 numeri di telefono che possono, 5 numeri, dei numeri di telefono dei volontari che a turno svolgono questo servizio e che quindi possono essere raggiunti in qualsiasi momento se ci sono degli inconvenienti come quello che è capitato domenica. Punto, basta, chiuso. Ecco, non facciamo sì che continuando a parlare di questo è come se dessimo la notizia 4 volte. Adesso c'è un'altra notizia che pure anche questa, il fatto che ci si ritorni sopra è come darla due volte, e se qualcuno non l'aveva avvertita adesso rimarcandola l'avvertono ancora di più, ma comunque questa è più ingenua e ci sta pure il fatto che la Fondazione IRCER, e su questo parlo di questo, abbia ritenuto di dover intervenire assicurando gli ospiti, assicurando le famiglie, assicurando la popolazione che ha ricevuto la notizia da parte dei giornali della presenza di 3 o 4 casi di scabbia all'interno della cassa di riposo, che saranno presi, anzi si stanno prendendo provvedimenti dal punto di vista igienico-sanitario. Ora io dico una cosa, perché siccome abbiamo un nuovo presidente che è una persona intelligente, è anche un ragazzo, Riccardo Ficarra Pigini, e quindi valuterà attentamente l'opportunità di poter anticipare a volte la notizia prima che questa finisca sui giornali, perché adesso si comunica che saranno presi i provvedimenti, ma chi suggerisce loro di stare zitti con la diciamo speranza che nessuno venga a sapere la presenza della scabbia alla casa di riposo, che poi è comune nei luoghi affollati, nelle comunità, no? Quindi a questo punto io consiglio la Fondazione IRCER, e questo consiglio va rivolto non alle direttrici, che non mi sembra che anche in passato abbia avuto questa attenzione o questa, secondo me, intelligenza nell'anticipare le notizie che finiscono sui giornali, perché questi sono segreti di Pulcinella. Con il via vai alla casa di riposo dei familiari, queste notizie giungono fuori, navigano, si muovono come il venticello, no? Della calunnia di rossiniana memoria del barbiere di Siviglia, si muovono queste notizie, e se raggiungono naturalmente un operatore di informazione finiscono per essere date a una platea più vasta attraverso dei mezzi di comunicazione. Tanto vale anticiparle queste notizie, va bene? È un consiglio che non do alla direttrice, che so che non lo raccoglierà mai, ma lo do a Riccardo Ficarra Pigini, che so persone di maggior buonsenso e lungimiranza. Quindi ieri sera, dice, si è riunito il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCER, e tra i temi toccati è stato necessariamente quello delle 3 infezioni a scabbia registrate tra gli anziani in ospite a struttura. Dopo aver subito attivato il personale sanitario e aver fornito a tutti gli operatori la permettrina per arginare il contagio, possiamo affermare a distanza di 3 settimane che il contagio è stato limitato a quei 3 anziani, segno che la profilassi e le misure cautelative hanno avuto il loro effetto. Inoltre è stato deciso, con un voto all'unanimità dei consiglieri, di dare un ulteriore segnale di attenzione alla pulizia e all'igiene personale, riportando internamente il servizio di lavanderia per la biancheria personale e intervenendo anche sull'ammodernamento dei materassi. Bene così, perché molto spesso la lavanderia non funzionava ottimamente, si portavano gli indumenti fuori. E adesso andiamo avanti, perché altra notizia riguarda la questione dell'acqua, le tariffe. Ne abbiamo parlato anche l'altra sera con il sindaco Pepa. Adesso c'è un comunicato del gruppo in comune a firma di Romano Franquelli e Elena Bernardi, 2 consiglieri di maggioranza, che in poche parole rispondono alle critiche giunte sull'aumento della tariffa dell'acqua. Dice, rispondendo un po' al consigliere Furdomo, che con la sua esperienza da ex presidente del Lato e ex sindaco dovrebbe conoscere bene le dinamiche che regolano le tariffe idriche stabilite da ARERA, ente nazionale di regolamentazione, pertanto egli sa bene che l'aumento delle tariffe del servizio sono il risultato di una richiesta di Astea, la cui presidenza peraltro è ancora espressione della vecchia amministrazione, volta a mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda, e che questi adeguamenti sono derivanti da investimenti pianificati nel 2022 durante la precedente amministrazione. Poi si va avanti, dice, appunto, si spiega per quale motivo, dice, Fordomo dovrebbe sapere che la tariffa deliberata non solo rimunera gli investimenti Astea del 2022, ma tiene conto anche di una posta di 4 milioni di euro in conguagli che l'Ato ha deciso di posticipare al 2026 per non gravare subito sulle famiglie. Gli aumenti dunque sono il risultato di una scelta di responsabilità da parte del sindaco Pepa, ben al di sotto delle richieste Astea, e che ha avuto un'adesione del 63% dei sindaci, quello che ci ha detto anche Pepa. Cioè, in poche parole, che cosa succede? Succede, dice, state attenti, che è inutile che facciamo i demagoghi, diciamo noi non vogliamo l'aumento dell'acqua, però le stesse società partecipate, quelle che gestiscono tecnicamente questo servizio, no, hanno suggerito questo aumento, che se non fosse stato attuato, ci diceva anche Pepa, avremmo potuto incorrere in un'azione legale per imporci davanti a un organo superiore, diciamo così, o comunque giudicante, lo sborso di questo, cioè l'adesione di questo sborso, di questo aumento, e magari anche il risarcimento del danno provocato. secondo me è un po' un'esagerazione, questo è un po' un allarmismo che serve per far digerire meglio la pillola dell'aumento dell'acqua. Comunque il ruolo di Fiordomo è quello proprio classico dell'opposizione, come anche quello di Andrea Marinelli, che dice guardate, no, allora cerchiamo di stemperare questo aumento cercando di dare un contributo, un aiuto alle famiglie bisognose. Questo l'avrebbero potuto dare però al suo tempo, quando ad esempio era stato anche aumentato la Tari. Questo suggerimento Marinelli non l'ha dato né lo ha applicato direttamente il sindaco Bravi, eppure si tratta di un aumento pari a quello dell'acqua, delle circa 15, anzi di più, era un 9,9 in due anni, quindi circa un 18%. Dice l'assessore Bertomeoli, nel seduta consigliata del scorso 15 novembre, ha risposto in modo puntuale e chiaro, vabbè, il gruppo in comune ribadisce i propri impegni ad una gestione trasparente, responsabile ed efficace dei servizi idrici. Questo è quanto si legge in questo comunicato. Allora, vediamo adesso di dare un'altra occhiata alle notizie. Loreto, capitale italiana della boxe giovanile, per chi fosse interessato lo può leggere, abbastanza interessante. Calcio a 5 a Recanati, in cerca di equilibrio, Cafu richiama la squadra al lavoro. Ragazzi, muoviamoci. Continua la polemica sulla questione della Sala G, ma a forza di approfondire questo discorso e a forza di ritornarci sopra, si sanno sempre notizie maggiori e a volte neanche belle, neanche rassicuranti, no? Allora, intanto siamo partiti dal fatto che inizialmente per aprire questo cinema il comune ha speso circa 60.000 euro perché ha comprato anche il nuovo proiettore. Punto. Secondo, ha avviato un'azione sperimentale per un anno affidando, pur essendosi fatto avanti un privato, questo in realtà non l'hanno mai preso in considerazione. Perché? Perché l'obiettivo era quello comunque di far gestire questo cinema al circolo del cinema, cioè naturalmente ai loro più stretti collaboratori e amici. Parliamoci chiaro, su, usciamo fuori da questa forma di ipocrisia, no? Ecco, dopodiché ci sono ancora situazioni peggiori di questa nella vita, anche qui a Recanati. Dopodiché hanno stipulato un accordo che, pensate, stabiliva questo: alla gestione del circo del cinema insieme a un'altra società che faceva una società che appunto gestiva anche la biglietteria e così via, no, l'organizzazione, gli si dava in titolo incomodato d'uso gratuito. Il comune è un periodo che dà incomodato d'uso gratuito i suoi beni, ma questa è un'attività. Si può dare incomodato d'uso gratuito un'attività che produce comunque un rapporto commerciale, una biglietteria, incassi, spese magari per noleggio dei film. In più il comune gli ha pagato in questo anno l'utenza, cioè pagava l'elettricità. E mi compiaccio, no, dico. Dopodiché, alla fine, nella primavera, prima di andare via, il sindaco, prima cioè di affrontare la competizione elettorale e quindi il responso elettorale con Pepa, si era aveva già dato una delibera di indirizzo per il rinnovo per un sino, in poche parole, al giugno del prossimo anno 2025 di questo rapporto di collaborazione del circo del cinema per la gestione della Sala G. Alto là, perché siccome i gestori avevano chiesto che questa attività fosse considerata di tipo commerciale, è intervenuta la Camera di Commercio, intervenuto i vigili del fuoco, dice allora la situazione cambia, cioè quando tu investi altri organi, no, che finché lo fai in loro insaputa o loro chiudono un occhio, poi ti dicono no, guarda, tu devi fare delle opere per che la situazione sia messa nella regolarità possibile. In poche parole, c'era da fare altri investimenti per altri 60.000 euro per rendere a norma questa struttura. Significa che nel periodo sperimentale non era a norma? Io posso sospettarlo? Se intanto devono fare delle opere perché possa aprire, secondo i crismi della legalità, no, e delle regole che regolano appunto le attività commerciali, quindi significa che no, significa che si era proceduti un pochettino così, no? Tanto al chilo. Dopodiché, essendo un'attività commerciale, non puoi neanche dare in deroga e in proroga alla stessa associazione, che appunto è il Circolo del Cinema di Recanati. Perché? Perché la devi mettere a gara, se no ti interviene la Corte dei Conti, c'è un danno erariale, contravvieni le comuni regole. E mi meraviglio che qualcuno si meraviglia a livello di opposizione che questo possa avvenire e quindi ritardare, ma il ritardo è dovuto al fatto che quando bisogna fare le cose chiare è logico che ci sono dei ritardi, ma questo vanno addebitate a chi queste cose chiare non avevano subito chiarite e predisposte sin dall'inizio la messa a gara di questa attività. Adesso non so se mettendola a gara il Circo del Cinema vorrà parteciparvi. Sta di fatto che ci sono degli interrogativi che saranno sciolti al momento opportuno. Una volta eseguiti i lavori, il Comune penserà di riattivare questa sala cinematografica, però in un quadro di maggiore legalità e correttezza. E poi chi sarà a offrire maggiori condizioni di vantaggio per il Comune sarà affidata alla gestione della sala. Tutto qui? Tutto qui. Cerchiamo di essere, da questo punto penso, lineari, di non aver detto una cosa fuori tanto dalle righe. Poi qualche imprecisione ci può essere, però in linea di massima mi pare che ci siamo. Allora, visto che siamo in ritardo, io vorrei a questo punto anche dare un'occhiata all'altro sito che andiamo sempre a dare uno sguardo a conclusione di questa prima parte, e cioè alle Cronache Maceratesi. E sul nuovo centro commerciale Simonetti rinfresca la memoria la minoranza, votaste a favore e mi chiedeste l'anticipo. Nel Merino in particolare agli ex assessori Monteverde e Ricotta, l'imprenditore torna a chiedere un sollecito pronunciamento del Consiglio Comunale sul progetto di Pederiva, dice, perché io non posso aspettare un'eternità, se non rinuncio al progetto e ve lo tenete. Spostare la mia azienda per l'intervalliva impensabile, costerebbe 20 milioni e ci vorrebbero anni per i permessi, e c'è ragione. L'imprenditore Giampiero Dallamonti a Cronache Maceratesi dice, ci sono due opzioni, ma si sta procedendo con quella che taglia in due il mio impianto. Con una variante al progetto si potrebbe modificare il tragitto della bretella e passare a fianco dell'impianto. La politica, specie quella locale, non l'ha presa in considerazione, con totale disprezzo di chi investe, garantisce occupazione. Ha ragione. Ma come cazzo si fa a fare un progetto che passa proprio direttamente come una galleria dentro un'azienda, dentro una ditta, dentro una proprietà di quel genere, produttiva? Veramente, io penso che siamo in completa follia. Monte Cassiano, niente giardino per i nostri figli, chiusi in aula 8 ore al giorno, non ci sono spazi per l'aria aperta perché ci sono forse lavori in corso in questo periodo, non drammatizziamo. Raffiche di vento nelle Marche, allerta meteo arancione, chiusi i giardini Diaz e parco di Villa Lauri. State pur sicuri che qui a Recanati non si chiude nulla, giustamente, né tantomeno il parco di Villa Coloredo Mezze. Sottopasso sulla statale rotatoria, i lavori non prima del 2025, siamo a Civitanova. Gioco d'azzardo online, emergenza Morrovale e Sarnano, doppiano la media nazionale. Allora, la Federconsumatori con CGL e la Fondazione ISCON hanno realizzato un rapporto sul fenomeno dei piccoli comuni. I maceratesi spiccano i due centri, se ne parlerà in un convegno il prossimo giovedì a proposito del gioco d'azzardo, che è particolarmente sentito e colpisce soprattutto due centri, Morrovale e Sarnano. A questo punto ci fermiamo qui perché abbiamo veramente sforato il tempo. Grazie a tutti, buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.